Buongiorno a tutti, chi vi parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmigiano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, trasmissione di questa sera verte essenzialmente su una questione interna. Cosa significa una questione interna? Significa che in giro per l'Italia, in giro per il mondo, esistono molte persone che si dichiarano pagane o pagane politeiste. Ora, ognuna di queste persone ha la sua visione del mondo, la sua visione della vita. Ebbene, quello che io voglio riaffermare questa sera, attraverso un documento spedito in quattro puntate nei nostri gruppi di discussione su internet, come dice Francesco, ricordatevi sempre di internet, perché ormai molte cose le facciamo finalizzate anche al lavoro che stiamo facendo là e qua, cioè internet, radio, dibattiti, territorio, riunioni, e tutto viene ad integrarsi, tutto viene ad interagire, nulla viene separato uno dall'altro. Pertanto, quel documento che vi leggerò stasera è circolato in quattro parti sui gruppi di paganesimo. Ha lo scopo questo documento di andare a dire perché noi, per quello che stiamo facendo, io, Francesco, l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, la Federazione Pagana, quello che facciamo è il paganesimo. Cioè, nel senso che le persone che praticano il paganesimo sono delle specificità all'interno di quello che noi facciamo. In pratica sono all'interno di quello che noi facciamo, e quello che noi facciamo va oltre a qualsiasi pratica pagana, ci sia sul territorio, ci sia in Italia, ci sia nel mondo. Ebbene, per spiegare questo concetto è stato fatto appunto questo documento in quattro puntate che è girato sui gruppi pagani, e ve lo leggerò stasera, e dopo eventualmente sentiremo quelle telefonate se c'è qualcuno a cui interessa, se no andremo avanti un po' con delle notizie giornalistiche. È abbastanza lungo comunque il documento, eh? Perché quanto noi facciamo lo definiamo il paganesimo. Il concetto fondamentale di ogni paganesimo si sviluppa partendo dal presupposto che le forze che hanno manifestato il presente siano all'interno degli oggetti del presente stesso, e che le trasformazioni del mondo avvengano per relazione dialettica fra quanto il mondo contiene. In altre parole, gli dèi sono oggetti del mondo, agiscono nel mondo, si trasformano col mondo. Chiunque mette in atto delle azioni diventando protagonista nel mondo in cui vive è un dio. Noi, come pagani politeisti, distinguiamo fra quelli che consideriamo dei potenziali, cioè ogni figlio dell'essere natura, da quelli che, superata la fase fisica o non appartenenti alla fase fisica perché germinati in altri contesti, le loro trasformazioni avvengono in un inconoscibile che noi non siamo attrezzati per raggiungere. Questi ultimi li riconosciamo quali attori che manifestano il presente nel quale noi, come figli dell'essere natura, era, giunone, eccetera, germiniamo. Tutti gli dèi che agiscono come attori forgiando il presente che ci consente di germinare, cioè di separare noi dal mondo circostante e incominciare un processo di crescita, li definiamo comunemente padri e madri. Non perché siano padri e madri come nel senso comune si considera quelle parole, ma perché senza la loro presenza noi non saremmo ciò che siamo. Però non costruiamo una sottomissione alla loro presenza, in quanto riconosciamo che le condizioni che loro hanno messo in essere erano frutto delle loro necessità alle quali hanno sommato la loro volontà di espansione nel presente. Pertanto noi non dobbiamo nulla a loro, eppur tuttavia, proprio evocando loro amicizia o combattendo loro contesa furente, noi costruiamo il nostro cammino per espanderci nel mondo in cui siamo germinati. Questa espansione comporta un accumulo di quantità di trasformazioni dal quale sorge la qualità. dove un accumulo di quantità di azioni attraverso le quali ci attrezziamo per affrontare il mondo quotidiano, emerge la qualità, che altro non è che l'attrezzatura che ci consente di trasformare l'inconoscibile, nel quale quelli che noi chiamiamo dei si muovono, in sconosciuto nel quale ci possiamo avventurare per espandersi nella conoscenza e nel sapere, diventando noi stessi uno di loro. Non esiste nessun paganesimo che esprima qualche cosa di diverso da quanto sopra. Quanto sopra viene negato, quando il mondo in cui viviamo è il prodotto di una volontà esterna e pertanto dipende da tale volontà, il disegno della volontà creatrice alla quale nessun essere creato si può sottrarre. Possono esistere una moltitudine di paganesimi, quali espressione soggettiva di un soggetto che costruisce le sue relazioni col mondo. Le scelte soggettive, che possono diventare anche scelte di massa, quando diventano patrimonio di cultura comune, sono comunque contenute all'interno di questa visione cosmologica. Qualcuno può dire, io seguo il culto degli dei dell'antica Grecia. Qualcuno può dire, io seguo il culto degli dei dell'antica Roma. Qualcuno può dire, io seguo il culto di due o tre dei. Qualcuno può dire, io faccio una sintesi e chiamo col nome che voglio le divinità che incontro. Qualcuno può dire, io seguo il culto della dea. Ogni comportamento è corretto. Appartiene al diritto delle scelte soggettive e non può venire messo in discussione. Diverso è il problema quando le scelte soggettive tentano di diffondersi per fare in modo di ottenere l'approvazione di altri soggetti, diventare patrimonio culturale. Allora quelle scelte soggettive devono essere supportate dal fuoco di Ares, cioè devono esprimere un numero tale di argomenti da essere ineccepibili nell'uso che di quella descrizione del paganesimo ne fanno gli esseri umani. Se così non è, nessuno è tenuto ad accettare delle affermazioni in quanto tali, per il semplice motivo che un individuo non è tenuto a sottostare a nessuna credenza. Se non esiste nessun problema quando si tratta di sentire religiosi pagani descritti in maniera soggettiva a riconoscere il fatto che rientrano nella famiglia pagana, d'altro canto esiste un problema a riconoscere espressioni di paganesimo quando chi le manifesta le fa rientrare quali manifestazioni di volontà divina esterne o preesistenti il mondo nel quale viviamo. Quando la divinità è al di sopra del presente, non partecipa allo sviluppo di se stessa e, in qualche caso, è padrona del presente stesso. In questo caso riconosciamo come quella direzione, pur prendendo delle immagini da sentire religiosi antichi o comportamenti che vengono definiti pagani, altro non sia che espressione di monoteismo descritta con simboli o terminologia pagana. Proprio perché noi non entriamo mai nelle descrizioni delle persone con cui queste definiscono il loro paganesimo, ciò che noi facciamo è il paganesimo, che piaccia o che non piaccia. È il paganesimo non perché noi vogliamo prevaricare altri, ma perché quanto altri manifestano è compreso in quello che facciamo. In altre parole, noi facciamo talmente tanto lavoro per costruire i fondamenti del paganesimo che non ci limitiamo a manifestare un nostro paganesimo, ma andiamo oltre, cogliendo l'essenza dell'individuo religioso pagano politeista. E siamo pronti, qualora si presenti qualcosa che noi non conosciamo o che abbiamo tralasciato, a modificare e arricchire quanto facciamo. Purtroppo, assistiamo a persone che vogliono farci concorrenza. A che fine? Le cose si costruiscono per contesa furente, amicizia o fusione. In questo modo si costruirà il paganesimo e non sarà una brutta copia dell'orrore cristiano, proprio perché la manifestazione dei principi etici del paganesimo sono esattamente l'opposto dei principi del cristianesimo, che hanno alla loro base lo stragismo per imporre la fede religiosa. Usiamo contesa furente, ma contesa furente usa le armi del fine che persegue. Le armi della dialettica, aristotelicamente intesa, sono armi di contesa furente quando si tratta di contrapporre una visione del mondo ad un'altra visione del mondo. Usare spade e carri armati per imporre una visione del mondo è attività propria del monoteismo, che chiedendo sottomissione al proprio Dio padrone deve rinnovare il terrore fra gli esseri umani. Così mi dispiace per coloro che vedono nel nostro lavoro una prevaricazione, ma è un loro problema, un problema di fragilità culturale e religiosa. Il nostro sforzo non è volto semplicemente ad esprimere noi stessi, il nostro credere e le relazioni che nella nostra vita abbiamo instaurato con gli dèi che al mondo ci chiamano, ma vuole andare oltre. Vuole andare oltre la nostra persona e il nostro intuire, il nostro paganesimo. Vuole cogliere i meccanismi psicofisici emozionali per cui una persona incontra gli dèi o non incontra gli dèi. Noi non diciamo quali dèi una persona deve incontrare, né diciamo che questo pantheon di dèi è migliore di un altro. Noi lavoriamo affinché gli esseri umani incontrano gli dèi, non gli dèi che noi vogliamo. Nel processo di costruzione del paganesimo politeista, noi abbiamo sempre evitato di imporre un insieme di dèi preferendolo ad un altro. Abbiamo evitato, cioè, di manifestare una verità, una realtà di descrizione di dèi da imporre su un'altra realtà di dèi. Abbiamo evitato ogni scontro soggettivo su cui credere per concentrare la nostra azione sugli aspetti di libertà, come liberarci dei legamenti che ci impediscono di incontrare gli dèi. Questo ci porta a manifestare quanto nessuno ha tentato fino ad ora, un insieme culturale che, superando gli individui che lo hanno prodotto, possa servire da base di partenza per la costruzione del paganesimo nelle future generazioni. Stiamo gettando le basi per la costruzione del futuro. Il nostro percepire gli dèi e costruire con essi una relazione ci porta a superare la soggettività della relazione per chiederci: come abbiamo potuto noi incontrare gli dèi? Quali sono le caratteristiche del nostro percorso? Qual è il percorso di chi gli dèi non solo non li incontra, ma li nega ferocemente? Chiedendoci questo tipo di cose ci porta a superare la pura descrizione soggettiva con la quale noi definiamo quanto percepiamo e le qualità delle nostre relazioni. Nei nostri siti in internet non trovate l'unicità delle divinità, ma trovate una pluralità tale di descrizioni. Non solo della molteplicità culturale in cui le divinità si esprimono, ma anche una molteplicità espressiva della medesima divinità. Ciò che a noi interessa sono le azioni degli dèi, il loro rapportarsi col mondo in cui viviamo, il loro rapportarsi con la nostra specie, il loro rapportarsi con noi stessi. Ciò che a noi interessa sono le azioni degli esseri umani, il loro rapportarsi col mondo in cui viviamo, il loro rapportarsi con tutte le specie figlie di Era, il loro rapportarsi fra di loro. Ciò che non interessa sono relazioni che vengono costruite, le relazioni fra noi e il mondo in cui viviamo, le relazioni con gli dèi che sussurrano al nostro orecchio, le relazioni con tutte le specie figlie di Era, il vortice del presente come manifestazione degli dèi fra di loro e con gli esseri figli di Era e non. Noi superiamo la specifica nostra relazione con gli dèi per concentrare la nostra cultura nel definire il cammino degli esseri umani affinché incontrino gli dèi. Quando altre persone che definiscono se stesse pagane si confrontano con noi, sono convinte che stiamo parlando di due modi di percepire il paganesimo, due modi che possono confrontarsi. Nulla di più falso. Noi abbiamo superato la fase in cui presentiamo il nostro paganesimo. È una fase infantile, spesso manifestata da un sentimento di nostalgia dovuta all'intuizione che una diversa relazione avrebbe potuto essere fra noi e il mondo circostante, ma non è. Quando noi incontriamo delle persone che vogliono confrontare la loro idea di paganesimo con la nostra, noi definiamo il cammino attraverso il quale incontrare gli dèi, non la nostra descrizione di paganesimo. Queste persone non capiscono, sono state educazionalmente addestrate a manifestare una verità e non sono in grado di praticare un cammino di libertà sciogliendo i legamenti della loro esistenza. Noi presentiamo il cammino per incontrare gli dèi. In quale forma gli esseri umani incontreranno gli dèi? A noi non interessa. Come saranno coinvolti o stravolti nella vita per incontrare gli dèi affinché forgino la loro autodisciplina? A noi non interessa. Quali sono le leve emozionali sulle quali gli dèi agiranno per sviluppare la loro sensibilità e i casini nel quotidiano che questa provocherà? A noi non interessa. A noi interessa porre le basi affinché le persone incontrino gli dèi. A noi interessa che quanto noi facciamo nel porre quelle basi serva per le generazioni future affinché non siano, come fu la nostra, disarmate davanti ai fulmini della loro quotidianità. Per questo motivo, quanto facciamo è il paganesimo. Da questo è necessario riconoscere un primo intento. Qual è l'eredità che noi vogliamo lasciare ai nostri figli? Se noi non ci sforzassimo di superare la nostra rappresentazione soggettiva, lasceremo loro soltanto il nostro credo, la nostra fede, fra virgolette. In pratica, lasceremo loro in eredità un modello cui adeguarsi, un modello di descrizione che dal nostro punto di vista assume un valore totalizzante, ma che imposto su altri individui assume un valore coercitivo. Ci ridurremmo ad un modello espressivo dottrinale che, mentre per noi ha rappresentato un valore di libertà all'interno del nostro presente, per altri rappresenta un valore di negazione della stessa. Il nostro lavoro deve superare la soggettività con la quale noi rappresentiamo gli dèi, per descrivere l'esperienza con la quale noi siamo giunti ad incontrare gli dèi. Questa esperienza assume un valore guida, proprio perché si tratta di un'esperienza, può essere arricchita di numerose esperienze all'infinito, dove ogni generazione può poggiare i piedi sull'esperienza della generazione precedente e sedimentare su questa la propria esperienza, il proprio cammino di libertà in relazione fra sé e il mondo circostante nel quale si trova a vivere. Proprio perché noi siamo consapevoli dei nostri limiti, non tanto perché li conosciamo, se li conoscessimo li supereremmo, quanto perché sappiamo che lo sconosciuto che ci circonda, sia in termini di spazio che di tempo, sia in termini di tempo che di spazio, è infinitamente maggiore del nostro conosciuto. Proprio perché siamo consapevoli dei limiti culturali con i quali affrontiamo il presente, non possiamo trasmettere come verità la qualità della nostra relazione con gli dèi. Possiamo trasmettere quanto noi conosciamo come un cammino di libertà o come un cammino di conoscenza nel quale noi, percorrendolo, diciamo a tutti gli altri e specialmente alle generazioni che verranno: ecco, vedete, io sono giunto fino a qui, questo è quello che io ho sviluppato e questi sono gli strumenti che ho usato. Mi sono attrezzato in questo modo perché questo è il mondo che ho incontrato nascendo e in questo mondo ho intrapreso il cammino per incontrare gli dèi. Per fare questo è necessario un grande lavoro, una grande disciplina, la pratica dell'umiltà del guerriero. Che cos'è l'umiltà del guerriero? È quel sentimento di reverenza davanti all'immenso che ci apprestiamo ad affrontare e di orgoglio, felicità, per quella parte dell'immenso per la quale abbiamo avuto il coraggio di affrontare e penetrare. Chi sono coloro che noi dobbiamo affrontare? Non certo chi si dichiara pagano, perché manifesta questo quella descrizione degli dèi. O almeno non per questo. Dobbiamo affrontare il mondo che ci circonda, descriverlo, superando la sua apparenza, praticando sia il chiederci il perché delle cose, sia chiamando le cose col loro vero nome. Con questo dobbiamo sviluppare il nostro cammino, costantemente tenendo dritta la barra della vita. Non esiste un momento in cui cessiamo di affrontare il mondo. Non esiste un momento in cui cessiamo di essere dei costruttori di futuro, nemmeno 5 minuti prima di morire. Quelli che noi riconosciamo come i nostri errori nell'affrontare le condizioni della vita, o quelli che altri indicheranno come i nostri errori, debbono riempirci di orgoglio, perché quei nostri errori sono i nostri tentativi di dare l'assalto al cielo andati a vuoto. È vero, in quei tentativi possiamo o abbiamo fallito. Ma per quei tentativi che noi abbiamo fallito, altri sono andati a segno. Se noi non avessimo fatto tanti tentativi di dare l'assalto al cielo, non avremmo messo a punto quei successi di cui andiamo orgogliosi. Quei tentativi andati a segno, altro non sono che la qualità emersa dalla quantità dei nostri tentativi. Dunque, andiamo orgogliosi dei nostri errori, perché in fondo sono dei successi, in quanto per fare quei nostri errori abbiamo comunque compresso noi stessi, serrato i nostri pugni, serrato i nostri denti e teso le nostre tensioni. Cosa lasciamo in eredità per il futuro è la domanda che ci deve guidare nella nostra azione. Il resto appartiene alla nostra soggettività ed è importante per noi, ma non deve soffocare altre soggettività, altri esseri umani che costruiranno relazioni diverse con diverse oggettività nelle quali si troveranno a vivere. Potremmo dire che nelle mani di Mercurio il caduceo o la borsa di denari sono rappresentazioni, l'uno con la vita che porta a conoscere, con la via che porta a conoscere gli dèi, l'altro con la descrizione degli dèi che gli antichi facevano. Noi possiamo scegliere l'uno o l'altro, accettare la descrizione che ci viene tramandata dagli antichi, oppure possiamo raccogliere le armi che gli antichi hanno forgiato per costruire un nostro cammino e forgiare la nostra relazione con gli dèi nel mondo in cui siamo germinati. A noi la scelta. Quale paganesimo politeista vogliamo? Da quanto detto fino ad ora si inserisce sia la qualità del rito che la qualità dei rapporti sociali. La rappresentazione simbolica che noi andiamo a manifestare nei riti deve essere un modo di rappresentare nel rito la realtà che noi andiamo a vivere. È come se il rito altro non fosse che una sintesi simbolica della nostra vita, una rappresentazione dell'intento della nostra esistenza, una rappresentazione del nostro modo con cui affrontiamo la quotidianità. Solo in questo modo il rito diventa manifestazione di noi stessi, sacralità del nostro modo di rapportarci nel mondo. I simboli che usiamo nel rito sono le sintesi delle rappresentazioni reali della nostra vita quotidiana e il nostro modo di vivere. Se noi come pagani politeisti affrontiamo la vita per sfida, affrontiamo la vita per libertà, affrontiamo la vita per giustizia, dove queste divinità altro non sono che manifestazioni del potere di essere che riversiamo nel sistema sociale, il rito ne rappresenta queste manifestazioni. Cosa diversa è il rito dei cristiani, che rappresentando il loro essere individui sociali sottomessi alla volontà del Dio padrone, del quale si ritengono posseduti, nel loro rito rappresentano la sottomissione al prete mentre officia. Ogni gesto fatto dai cristiani nei loro riti è un atto di sottomissione al loro Dio padrone. Ne consegue che ogni cristiano, uscito dal suo rito, diventa esso stesso officiante del proprio ambito sociale, del proprio quotidiano e chiederà a quanti gli stanno attorno sottomissione alla propria volontà. Questo simbolismo è da ricordare nell'elaborazione del rito. Il rito non è soltanto il rapporto fra l'individuo e gli dèi che l'individuo chiama. Il rito nel paganesimo politeista è un rapporto fra l'individuo che riconosce a se stesso le prerogative del Dio che agisce nell'oggettività e chiama gli dèi ad affiancare il proprio intento, le proprie azioni, la propria esistenza. Nel fare questo l'individuo espone se stesso, nel senso che espone le proprie intenzioni e la qualità del proprio potere personale. Gli dèi afferrano quanto gli espone e lo fagocitano, riversandolo nella loro oggettività, affiancando o meno l'individuo. Questo, nei riti del paganesimo politeista, è il riconoscimento che noi, in quanto dèi ed attori della nostra esistenza, fagocitiamo quanto proviene dagli dèi attraverso le nostre relazioni col mondo circostante e lo riversiamo nella nostra quotidianità, dopo che questo ha attraversato le nostre passioni, i nostri desideri e i nostri intenti. Il rito diventa sintesi della vita sociale. Il rito diventa manifestazione del nostro guardare il mondo e riconoscerlo. Il rito diventa esposizione emozionale del nostro sentire. Il rito diventa un momento nel quale afferrare le emozioni degli dèi. Il rito diventa un momento in cui il microcosmo della rappresentazione simbolica diventa sintesi del macrocosmo della nostra vita quotidiana. Il rito è l'azione con la quale gli dèi sollecitano le azioni degli esseri umani nel loro quotidiano. Gli oggetti utilizzati nel rito non sono importanti, rappresentano le passioni e gli intenti dei partecipanti in quel momento della loro esistenza e possono essere sempre cambiati. Ciò che è importante nel rito non sono gli oggetti con i quali noi indirizziamo la nostra attenzione, ma la struttura emozionale che attraverso la nostra attenzione noi indirizziamo nel mondo circostante. Come si è già detto nel dibattito di stregoneria a proposito dell'attenzione, è attraverso questa che gli dèi manipolano il nostro sentire il mondo, e attraverso questa che noi costringiamo gli dèi ad intervenire manipolando la loro struttura emozionale. Quando noi concentriamo la nostra attenzione nel rito, questa ci ritorna modificata e noi stessi siamo modificati. Quando agiamo nella nostra quotidianità con la struttura emozionale modificata, modifichiamo anche quella realtà, perché i fenomeni che noi afferriamo sono diversi e diverso il nostro agire e la formazione del nostro giudizio. Quando poi noi ritorniamo al prossimo rito, non siamo più coloro che hanno partecipato al primo rito, ma siamo modificati non solo dal rito, ma dalla riproduzione della struttura emozionale nella quotidianità che abbiamo vissuto, nelle scelte che abbiamo fatto, nei giudizi che abbiamo espresso, nelle tensioni che ci hanno attraversato. Il rito, sintesi simbolica della nostra esistenza, non è una manifestazione a sé stante separata dalla nostra vita, ma è sintesi riassuntiva della vita stessa e atto col quale noi modifichiamo le nostre tensioni emozionali. Sarà la quotidianità, il nostro vivere sociale, il nostro vivere nella natura, che potrà determinare se quella variazione emozionale costruita nel rito diventerà un patrimonio costante di noi stessi o se sarà soltanto un momento separato dalla nostra esistenza. Il rito del paganesimo politeista è un'illustrazione degli strumenti con i quali l'individuo affronta la sua esistenza. Il rito nel paganesimo politeista è un affinare della soggettività individuale. Il rito nel paganesimo politeista è un'espressione personale che scuote il mondo attorno a noi per costringerlo a prendere atto della nostra presenza. Il rito nel paganesimo politeista è un chiamare gli dèi affinché ci affiancano. Il rito nel paganesimo politeista è manifestazione dell'individuo attraverso la quale fonde i propri intenti con quelli del mondo. Il rito nel paganesimo politeista è manifestazione emozionale del soggetto davanti al mondo. Che cos'è dunque il rito nel paganesimo politeista? Sintesi della nostra vita, di ciò che amiamo, desideriamo, tendiamo e intendiamo. Tutto qua, non so se è poco, ma è appunto per tutto quello che io vi ho detto e perché quanto noi facciamo lo definiamo il paganesimo. E non esiste nessuno a livello nazionale che stia facendo un lavoro uguale al nostro per tentare di costruire il paganesimo. Bene, Claudio Simeoni, naturalmente meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Ebbene, in sintesi, quello che noi stiamo facendo si può definire il paganesimo e non esiste nessun posto che si stia facendo un lavoro uguale o simile a quello che noi stiamo facendo. Naturalmente non si tratta soltanto di 6 anni di trasmissioni radiofoniche. 6 anni di trasmissioni radiofoniche sono solo una parte. Ci sono anche quei 7 milioni di caratteri messi su internet. Ci sono anche quei 6-7 libri che non sono passati né in radio né su internet. Ci sono tutti quei lavori, tutte quelle espressioni religiose che noi abbiamo messo in essere, ci sono quelle decine di conferenze ormai che abbiamo e dibattiti che abbiamo fatto e ci sono i progetti che noi mettiamo in campo per la costruzione del futuro. E questo a livello nazionale non è mai stato fatto ed è quello che sta nascendo. Qual è un altro problema che però si sta presentando in questi tempi? È che il paganesimo, la stregoneria, stanno sorgendo come delle bolle su un lago. In pratica è come se in giro per il mondo scoppiassero piccoli paganesimi, stregoneria, tensioni, vicca, consapevolezza che il mondo è vivente, che il mondo è consapevole, necessità emotiva di relazionarsi col mondo, necessità di vivere in maniera diversa, necessità di ribellarsi a costrizioni emozionali cattolici, necessità di riconoscere cos'è stato il cristianesimo, cos'è stato il monoteismo, cos'è l'Islam, quanto soffocano gli esseri umani e tendono a distruggerli, a sottometterli, a annientarli. Cioè questo sta uscendo in giro per il mondo bolla dopo bolla, come delle bolle che crescono in un lago. Ebbene, tutti questi fermenti verranno ad unificarsi. Due film assolutamente diversi, completamente diversi direi, che sono stati fatti ultimamente. Uno è Magdalene, il film di Mulan, Magdalene Sisters è di Mulan, e l'altro, cioè quello delle suore irlandesi, e l'altro, Harry Potter, per esempio, e tutti questi della pietra filosofale, questi due film completamente diversi l'uno all'altro, sono espressioni e faccettature di una stessa realtà, cioè il desiderio, la voglia di libertà, la voglia di spezzare i legamenti e il respiro di Eros universale che si manifesta all'interno degli esseri umani. E questa tensione, questa voglia di libertà, questa voglia di sciogliere i legamenti, anche se incontrerà moltissimi ostacoli, qualcuno bombarderà l'Iraq, qualcun altro tenterà di imporre la legge islamica, qualcun altro ritenterà di imporre la legge da Bibbia cattolica, qualcun altro tenderà a stuprare bambini, qualcun altro tenderà a impedire l'aborto, cioè, anche se in giro per il mondo ci saranno queste reazioni di potere, di dominio, di stravolgimento di quelle che sono le emozioni dell'uomo, la forza di libertà tenterà sempre di spezzare i legamenti che bloccano le persone, il sentire, il percepire le emozioni delle persone in tutto il mondo. Pertanto, da tutto il mondo, oltretutto, stanno venendo sui nostri siti, stanno scoprendo che esiste una forza dottrinale del paganesimo e stanno scoprendo che esiste la possibilità di essere coraggiosi nella vita, ciò che il cristianesimo ha sempre ucciso all'interno degli uomini. Che cos'è il coraggio nel cristianesimo? È stuprare bambini, costringere bambini in ginocchio, annientare il più debole, distruggere le popolazioni, affamare, distruggere gli indios, affamare gli africani, trafficare in schiavi come la macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, oppure truffare le persone che non si possono difendere, tipo il Padre Pio. Truffare, imbrogliare, rubare, distruggere chi non si può difendere, questa è espressione del Dio dei cristiani ed è il comportamento di ogni cristiano, questo storicamente lo è sempre stato e lo continua ad essere anche in questo momento. Nel paganesimo invece è il coraggio di affrontare la vita, il coraggio di affrontare le contraddizioni della vita proprio come contesa furente, proprio come amicizia, proprio come fusione, come passione della vita. E questo porta a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Perché queste sono le regole che era stabilito, che Giunone ha stabilito, che l'essere natura ha stabilito, affinché le persone, gli esseri, tutti i suoi figli germinassero dentro di lei. Queste sono le regole che sono avvenute. Non la sottomissione, non l'appropriazione, non la distruzione dell'uomo, non lo stupro dei bambini. Queste sono regole imposte dal cristianesimo, dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dal Dio dei cristiani, dal Gesù dei cristiani, che ordina di stuprare i bambini a sua imitazione, perché questa è l'unica cosa che lui sa fare, è l'unico modo che lui ha per vendere la sottomissione, per costringere persone come un gregge. Però in tutto il mondo la ribellione aumenta, il desiderio di libertà aumenta, si riscoprono quelle che sono le relazioni fra gli uomini e il mondo, fra l'uomo e la natura, e questo porta a far crescere la vita. Bene, questo è tutto per ora. E andiamo avanti con alcune notizie. Vai, tacco anche i telefoni 049 700 700 049 700 838. Vediamo un po' qualche vecchia notizia di ordine giornalistico, tanto per non perdersi di vista. Pertanto, alla fin fine, ricordatevi che quello che stiamo facendo noi, compresa la costituzione della Federazione Pagana, è l'unica espressione. Pronto?
Buonasera, sono Antonio.
Dica.
Do un'informazione. Sì? Più che un'informazione, una proposta. Siccome qui l'unico infame e, come dire, vigliacco è lei qui al mondo, no? Una cortesia, perché non fa delle puntate che parla delle contraddizioni del Corano, ma con la stessa crudeltà e violenza verbale?
Io voglio che il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, Voitila e tutta la marmaglia becera di stupratori di bambini, vigliacchi, farabutti, la macellaia dell'India, Padre Pio, tutti questi assassini vengono processati per genocidio nei confronti dell'umanità. Naturalmente tu ti puoi permettere di fare questo telefonando al mio numero di telefono, però vorrei vederti a fare questo con ferro rovente infilato in culo come i cristiani facevano con le donne che non si potevano difendere. Questa è la tua vigliaccheria, è il tuo modo di aiutare Voitila a stuprare bambini e di questo ti devi vergognare non una, ma un miliardo di volte. È chiaro questo, perché sei un vigliacco. Pronto? Ma io li fa, amica mia, io al tuo Dio ci faccio un culo così. Il tuo Dio è quello che si vanta di aver massacrato l'umanità, di aver macellato tutti gli uomini col diluvio universale. Io al tuo Dio ci faccio un mazzo tanto, perché è un miserabile vigliacco. Perché è uno che pretende di avere il potere di creazione dell'universo e che macella l'umanità col diluvio universale. È solo un miserabile codardo. Chiaro questo? Oltretutto ricorda che il tuo Dio non esiste se non nella tua disperazione. E questa disperazione tu la eserciti aiutando a stuprare bambini. Questo è. C'è ancora? Pronto? Sì? Sì?
Paolo.
Dimmi.
Ascoltami. Allora tu parli. Pronto?
Sì?
Allora tu parli di vigliacchi, di stupratori.
Sì.
Di tutta questa gente, no?
Sì.
E non ti sei mai chiesto cosa sei tu?
Egregio signore, i cattolici stuprano bambini, i vescovi sono sotto processo per stupro di bambini. È chiaro questo? Il Gesù di Nazareth stuprava un bambino. Scusami, che cazzo vuoi ancora? Cosa sono io? Uno che chiede giustizia, egregio signore, per tutte le donne ammazzate. Per tutti i popoli massacrati da quel bastardo figlio di puttana che è Gesù di Nazareth, quell'assassino criminale che trasformava gli esseri umani in bestiame di un gregge. Ma siamo impazziti. Cioè ancora costringiamo bambini in ginocchio a pregare. Ricordatevi che questo equivale a spezzare un braccio a un bambino. Equivale a distruggere la sua psiche. Egregio signore, ci sono 150 milioni di indios massacrati dai cattolici nelle Americhe, o ce lo siamo dimenticati? 200 milioni di persone vendute e comperate come schiavi dalle Afriche, dai cattolici, papa compresi, o ce lo siamo dimenticati? E questi delitti non vanno in prescrizione. Ogni cattolico, ogni cristiano è responsabile di genocidio e di strage. Sì, chiaro, signori? O volete negarmi anche questo? Pronto? Sì? No, egregio signore, non è troppo semplice rispondere e buttare giù il telefono. È troppo semplice stuprare bambini che non si possono difendere. Questa è una porcata, non che io vi butto giù il telefono. Voi non avete il diritto di rivendicare il diritto di stuprare bambini. No, dovete andare da Vutina e dirgli, tu devi cessare di stuprare bambini. Dopo avete la dignità, siete dei criminali. Non potete rompere i coglioni a uno che chiede giustizia per le ingiustizie fatte dal macellaio Sodoma e Gomorra, da un pazzo di Nazareth, dagli assassini. Non lo potete fare. Pronto? Ancora? Chiaro questo? Gli assassini devono cessare di fare gli assassini. Devono cessare di stuprare bambini costringendo i ginocchi a pregare. Questo è un attentato alla Costituzione. Questi sono delitti, egregi signori. Ma delitti infami! Prendere bambini a 2, 3, 4 anni, 5 anni, costringerlo a pregare. Torturare le persone e dire, Sam, non è mai successo. Oh, sono milioni di persone. Sono miliardi di persone che la Chiesa cristiana ha torturato, ammazzato e distrutto. E questo dovete vergognarsi ogni cristiano. Ogni adoratore del macellaio Sodoma e Gomorra. Ogni adoratore di quel figlio di puttana che vanta il suo terrore per aver macellato l'umanità. Questi sono delitti. Lo stragismo è un reato in questo paese. L'apologia di strage è un reato. Lo possiamo mettere in testa questo? L'apologia di strage in questo paese è un reato. Ogni cristiano le commette. Pronto? Ancora. Egregi signori, è inutile che i cristiani tentino di disturbare questa trasmissione. Hanno Radio Maria con la quale hanno fatto ammalare decine di persone. Hanno le televisioni che hanno fatto quei porci loro comuni. Hanno giustificato lo stragismo gratuito del loro Dio. Che poi io vorrei sapere come costringete bambini in ginocchio davanti al pazzo di Nazare che ordina di sgozzare le persone che non si possono difendere. E avete anche il coraggio di venire a disturbare questa trasmissione. È chiaro, questa è una vergogna, ma veramente una vergogna. Perché non significa semplicemente che siete dei criminali, ma che chiedete la giustificazione e la ratificazione di essere dei criminali. E questo è da assassini, ma due volte. Ancora? Ricordatevi questo. Essere cristiani in questo paese è un reato. Il fatto che lo Stato, quel concordato, si sia riservato, si sia astenuto dall'azione di imputazione di reati rispetto al cristianesimo, questo è un altro discorso. Lo Stato ha il diritto di fare questo, però questo non significa che essere cristiani in questo paese non sia un reato di stragismo e genocidio. Essere cristiani significa essere stragisti e genocidi. E a poco vuoi tira di chiedere perdono, perché nel codice di diritto canonico sta scritto chiaramente che prima bisogna pagare i danni. E non mi risulta che Wojtyla abbia pagato i danni agli indios americani. Non mi risulta che Wojtyla abbia pagato i danni agli africani. Non mi risulta che abbia pagato i danni per le fobie sessuali, per l'impedimento del sesso che Wojtyla ha imposto ai bambini. E Wojtyla tutti i suoi predecessori. Questo è essere dei criminali, dei delinquenti, degli assassini. Degli assassini che fanno dello stupro dei bambini l'unica forma della loro esistenza. Pronto! Ancora, stronzo! Questo è il livello di un cristiano. Non solo stupra bambini, ma pretende anche il diritto di stuprarli, come se questo non fosse un reato. Ma ci rendiamo conto a che livelli siamo arrivati? Parroci assassini, missionari assassini, criminali che chiedono di giustificare il loro essere criminali. Cioè, è veramente vergognosa la faccenda. È di una vergogna veramente nazionale, perché o viene applicato quello che sono le leggi, cioè che i cristiani fanno i loro riti e la loro fede nella loro religione, o questi stanno tentando di fare del terrorismo sociale. Siamo all'interno di una vergogna veramente incredibile. Pronto? No. Siamo a livello di una vergogna che è veramente incredibile e non è giustificabile che i cristiani facciano questo, perché è attentato alle istituzioni di questo paese, è attentato alla Costituzione di questo paese. Se io ho un dettato costituzionale che mi dice che tutti gli uomini sono uguali, per cui tutti gli uomini sono dei soggetti di diritto, e ho i cristiani che mi dicono che tutti gli uomini sono uguali in ginocchio davanti a me, cioè davanti al Dio padrone, per cui davanti al prete, davanti al papa, e tutto, manifestando una gerarchia monarchica. Bene, queste due forme, queste due strutture di uguaglianza sono in perfetta antitesi l'una all'altra. E se i cristiani, oggi come oggi, stuprano bambini, è perché si ritengono di essere padroni bambini. E allora ti arriva la prostituzione come vendita di persone, ti arriva il traffico di bambini, il traffico di organi, ti arriva l'immigrazione clandestina. Perché? Perché i cristiani trasformano le persone in oggetti di possesso. Sono oggetti posseduti, dunque loro ritengono di poter possedere le persone. Naturalmente costruiscono, attraverso il condizionamento educazionale, il concetto secondo cui le persone possono essere possedute, comperate, vendute, trafficate, e i cristiani sono responsabili di quello che è la distruzione emozionale, non solo in questo paese, ma di fronte a tutto l'Occidente europeo. Questa è la vergogna del cristianesimo, l'assassinio che il cristianesimo, il terrorismo che il cristianesimo sta portando avanti. Perché non si tratta semplicemente di, oh, guarda, c'è il traffico di organi, chissà perché. Cristiani. I cristiani hanno stuprato le persone, per cui le persone ritengono che le altre persone siano oggetti di possesso. Naturalmente dopo si innesta tutto il gioco, chi possiede e chi è posseduto, i rapporti di forza all'interno fra di loro. Ma questa è ideologia del pazzo di Nazareth, di un criminale che dice che il sapere e la conoscenza gli ha dato il Dio padrone, ed è Dio padrone anche lui, perché lui è figlio del Dio padrone, lui è figlio del padrone, dunque è padrone anche lui. Cioè, abbiamo delle espressioni di becerità al punto tale che uno si legge la Bibbia e non si accorge che il Gesù di Nazareth, oh guarda poverino, si stava stuprando il bambino nell'orto prima che lo arrestassero, c'era un bambino nudo, oh chissà perché. E così ogni vescovo si ritiene in diritto di stuprare il bambino, ogni seminarista si ritiene in diritto di stuprare chi è più debole di lui. Così i rapporti di forza diventano rappresentazione. E questa è veramente una vergogna. È una vergogna in questo paese, dove la struttura educazionale viene piegata ai bisogni e alle infamie di un Dio padrone. Pronto? Chi parla? Sì, ok. Ci vediamo un'altra volta, ciao. Sì, c'è qualcuno che per caso non ti aveva la trasmissione. Pronto? Ciao.
Com'è?
Una voce a cui posso dare la linea. No, qui sono i telefoni che stanno bollendo e sembra che si siano organizzati.
Minchia.
Sì, sì, beh, indubbiamente. Il problema è che la posta in gioco è grossissima, capito?
Vabbè, se no mi sarei laghi te per tassa a raffica.
Figurati.
Per cui,
Come sei a te?
Ah?
Come va?
Come un con influenza che deve lavorare stessa. Sono oggetto del possesso del sistema lavorativo. Acida questa.
Mi spiace per il tuo cliente, comunque mi spiace.
Eh?
Mi spiace.
Tranquillo, sopravviverò anche al resto.
È vero.
Spingerò gli dèi.
Spingerai gli dèi.
Marquia, vuoi domandarti? Butti tu in lista che il discorso là dei titani che ti ha fatto ancora a mio dì e ancora ai 4.
Guarda che c'è.
Guarda
che c'è.
Sì, ma
sai andare sull'archivio?
Ma guarda, ti sentivo parlarmi vero per radio, vero? Ti senti lontanamente da che altra stanza?
Scusa, no, aspetta. Sì, aspetta un attimo.
Boh, mi senti?
Al bacio.
Boh, niente, guarda che se tu vai in lista, e vai in archivio, scrivi in gli orfici profumo di titani, ti salta fuori.
Ah, è vera, che maramao che sono.
Quei che sono gli orfici che ormai corrono in tutte le liste, insomma.
Sì.
Sto riprendendo questo lavoro perché cosa te vuoi mai? O uno fonda il ferro o si mette a scrivere, no?
Vabbè.
Beh, una vedo.
Sai tu che Radio Padania è fea un programma gestito da un politeista celtico? Il lo trancià.
Sì.
È andato contro la storia dei crocefissi, lo trancià.
Ostrea.
Barocan. Era proprio l'unico programma contro tendenza.
No, ma scusa, devo cambiare un attimino. Ecco. E il problema è che ormai il paganismo sta venendo fuori da tutte le parti, no? Allora, anche se uno fa una cosa abbastanza ingenua, in realtà è tira. Cioè, nel senso che se mi viene fuori un articolo, non so, tipo The Frau sulla Repubblica, e mi tira le visite ai siti, capisco?
Vabbè.
Cioè, se mi viene fuori un film come Harry Potter o l'ultimo film di Mulan, mi tira le visite ai siti. Qualunque cosa viene fuori a livello nazionale, a me mi tira comunque l'informazione. A sto punto è chiaro che mi govù qualcosa come 40-50 mie visite finora.
Te ho visto un sensibile aumento dopo l'articolo del giornale di Vicenza?
Sì, beh, quello è stata allucinante, insomma. Però ti dico, a sto punto che sei in Italia almeno 30.000 persone che sta discutendo di questo, insomma.
Sì, che viene a vedere, insomma. Cioè, che te esiste.
Esatto, che è una roba eccezionale, capito? Cioè, no,
sì,
mai successo, insomma, prima. E sta sempre più accelerando, nel senso che tutti stanno scoprendo che in effetti è l'educazione cattolica che distrugge l'uomo. Scoprendo quello è chiaro che sti qua va fuori di testa, no? Tipo questi qua che sta roventando i telefoni. Magari dopo che sarò anche qualche amico, ma cosa dovrà fare? Gli amici capisce, insomma.
No, comunque ti avevo domandato questo discorso qua, se ti sapeva che era questa trasmissione.
No, lo seguo perché seguo poco tempo in effetti per seguire robe diverse. Spesso non ascolto neanche sta radio in altre trasmissioni. Proprio perché fisicamente non li affasso con i tempi.
Se lavora e altro, e dopo sei sempre di studiare.
Cioè, mi adesso finisco qua la trasmissione col turno notturno, no?
Sì, sì.
Vado di notte e domani un'altra notte. Per cui non posso assolutamente, insomma.
Te va bene al lavoro? Ti casi tu bene?
Beh, insomma, diciamo che lavoro parecchio, ecco, questo sì. Lavoro parecchio. Per catarmi bene o non bene, insomma, mi dà uno stipendio, ecco. Mi permette, se non altro, di non... Sì, appunto.
Senza essere peso altri.
No, anche senza dover piegarlo alle esigenze del skate, capito? Cioè, faccio con...
Che te fatico, con te al PC ti sia a posto, perché... L'importante è avere skate quando che si guasta.
Sì, no, non solo, ma bisogna pagare l'affitto, bisogna pagare le bollette. E là che butta tosse.
I mortè.
Va bene, dai Marco.
Dai, te lo fa qualcosa ora.
Va bene.
Buon lavoro.
Grazie ciao. Infinite. Ciao.
Ciao, bel.
Pronto? questo è il discorso, è il discorso generale. Pronto?
Tu stai parlando del paganesimo, no? Pronto?
Sì.
Io volevo dirti una cosa, noi sappiamo cosa professa la religione cristiana, no? Il paganesimo cos'è che propone? Mi rispondi
per radio? Sì, 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 ok. Ciao. Ciao. Allora, riassumerti tutto è quasi impossibile. Se usi internet, devi andare su internet. E su internet ti puoi leggere tutto quanto tranquillamente. Praticamente il paganesimo, in sintesi, proprio la cosa più sintetica è questa. Non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio del tempo, esiste solo il presente che va a costruire la coscienza universale, per cui ogni ente, ogni individuo deve assumersi, ogni individuo, sto parlando perché sono un uomo, se fosse un albero parlerei dal punto di vista dell'albero, deve prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e ha solo questa opportunità per costruire se stesso e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Pertanto deve vivere al meglio, deve affrontare le condizioni al meglio, deve costruirsi al meglio perché è l'unico modo per trasformarsi. Cioè praticamente noi invertiamo quelli che sono i parametri delle religioni monoteiste perché effettivamente è l'opposto. Dopodiché ti mando su internet, su qualunque motore di ricerca, scrivi Claudio Simeoni e trovi tutte le pagine possibili immaginabili. Ci sono 7 milioni di caratteri su internet, però in sintesi, in due parole, più di questo non te lo posso dire. Pronto? 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 Eccoli qua. Va bene, visto che i telefoni sono bloccati, non ha nessuna importanza, li stacchiamo anche. Vi do appuntamento, vi ricordo, sempre sui siti, su internet, voi trovate tutto quello che volete. Trovate anche il discorso della pederastia dei cattolici. Cioè, l'altro giorno sono state accolte le dimissioni di un vescovo argentino, il quale aveva stuprato 47 seminaristi. Ma non è che li ha stuprati perché lui era malvagio, li ha stuprati ad imitazione di Cristo. Perché ad imitazione di Cristo lui era il buon pastore, le bestie erano sue, e lui ne faceva quello che voleva, perché Dio gliel'aveva data e nessuno gliela poteva togliere. Questo è il discorso fondamentale che noi dobbiamo comprendere. Non esiste qualcosa che nasca dall'uomo, ma esiste la struttura educazionale che trasforma l'uomo, le sue fobie, le sue paure e il suo modo di affrontare la vita. E i cristiani hanno manipolato sempre questo. Pronto? Pronto?
Forse ti sei lontano dal telefono, voglio sapere, forse è una domanda un po'...
Dimmi.
Che non, sì, entro un po' nell'argomento perché è denominato. Volevo se te mi precisassi per piacere gli dei dell'Olimpo. E voglio farti un'altra domanda, forse se si occupa le genere, lo so, se ti interessa l'argomento dei gnomi e i folletti, non lo so. È una domanda sciocca?
No.
Ecco, grazie mille, ciao. Ti sto seguendo. Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, gli dei dell'Olimpo è un po' difficile parlare di tutti quanti gli dei. In realtà gli dei olimpi e i dei titani sono delle cosmologie, dei modi per costruire la vita. Ogni divinità in sé concorre alla costruzione del presente e noi le possiamo chiamare perché queste divinità sono dentro di noi e possiamo anche indurle ad affiancarci in quello che noi facciamo. Questo se in sintesi, dopodiché bisogna che ti rimando un'altra letteratura via internet. Per quanto riguarda gnomi e folletti, sono delle rappresentazioni emozionali che hanno gli individui delle forze che li circondano. Gli individui chiamano le forze che li circondano in vario modo a seconda dei rapporti che hanno. Per esempio, la tua casa può essere una casa di folletti, dipende dai rapporti che hai con tutta la struttura della tua casa. Un bosco può essere un bosco di folletti, dipende se tu il bosco lo vedi solo come legna da tagliare o da ardere, o se vedi tutte le coscienze di ogni albero, di ogni filo d'erba. Se vedi tutto questo, allora quel bosco si anima di folletti, si anima di voci, si anima di suoni che stanno parlando anche i sentimenti delle persone. E sono due modi diversi di rappresentare la realtà che abbiamo attorno. Ultimissima telefonata, se è buona, e poi chiudo. Pronto? Dimmi.
Senti, puoi parlarci in qualche modo del dio Pan dei greci?
Oh, mi stai chiedendo un argomento enorme.
Lo so.
Mi stai chiedendo un argomento enorme.
Solo so dire qualcosetta.
Comunque, guarda, è la rappresentazione maschile della natura. Questo è generato da Dioniso, perché Dioniso, se non mi sbaglio, perché adesso sto andando a memoria e ho la testa che sta un po' fondendo, comunque rappresenta praticamente lo spirito maschile della vita. Questo è, naturalmente è lo spirito della natura. Questo. Dopodiché la sua rappresentazione con gli zoccoli ha una rappresentazione simbolica perché va sulla terra, le corna sono i suoi legami al cielo e così via, insomma, è abbastanza complesso sinceramente.
Sì, perché significa anche tutto, no, Pan, quindi è una roba...
sì, è il principio maschile della vita, per cui tu lo puoi collocare come vuoi, anche a seconda delle tue passioni, lo puoi vedere dappertutto. Ricorda sempre che se non hai il coraggio di affrontare la vita c'è sempre il timor panico.
Infatti.
Quando manca il coraggio non c'è più la capacità di affrontare la vita.
Quello era Pan, devo invocare Pan allora.
Tu puoi invocare tutto quello che vuoi, tutto quello che ti dà la passione, tutto quello che ti dà i desideri, tutto quello che ti dà il senso di giustizia, il senso di libertà, il senso del il piacere della vita. Questo è che devi invocare, capisci?
Grazie.
Ok, ciao.
Il contrario di questo, naturalmente, è il possesso degli individui e piegare la vita sotto di noi. E il possesso, ricordatevi, che è l'opposto di libertà. Ciao a tutti, io vi do appuntamento per per l'altro giovedì ancora. Giovedì prossimo c'è Francesco con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Malostica Vicenza. Io sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Ciao a tutti.